Ed eccoci qua, le 8 e 17 del mattino. Mamma mia, professore, stamattina mi ha fatto stare in pensiero, mi ha fatto preoccupare. Non arrivava, non rispondeva al telefono. Cioè, sarà che è venerdì 13, però tra me e me, e sono apprensivo, a un certo punto ho pensato, venerdì scorso Mandela, non è che...
No, sono qua.
No, la vedo, meno male. Ecco, non si tocchi le parti nobili.
No, non l'ho fatto.
Perché non è superstizioso lei?
No, per niente.
Cioè, lei è uno che se passa sotto una scala non si preoccupa di essere passato sotto la scala, ma si preoccupa del rispetto della 626.
Esatto.
Guarda come è posizionata. Vabbè, l'importante è che sia tutto a posto. Come sta?
Insomma, si potrebbe stare meglio.
Subito una bella botta di allegria per cominciare la trasmissione. Ma va bene, in settimana però deve averne fatte di ogni, deve aver festeggiato. Secondo me sono i postumi della sbornia. Si sarà buttato nella fontana, avrà sparato i mortaretti dal balcone.
Ma assolutamente no.
Vabbè, le hanno approvato la Folkerrule, era una vita che
l'aspettavo. Approvata, sì, insomma.
Come si insomma?
Beh, è approvata, ma...
Cosa c'ha? Sentiamo il pelo nell'uovo.
Ma non è un pelo nell'uovo, è che la guerriglia contro la Folkerrule continua, nel senso che è vero, è stata approvata e le 5 agenzie federali che hanno avuto l'incarico di stendere i dettagli per renderla effettiva hanno votato l'accordo che hanno raggiunto nella versione finale, ma le grandi lobby di Wall Street stanno continuando a fare guerra al provvedimento e prima fra tutte ovviamente la United States Chamber of Commerce che ha minacciato di portare in tribunale la normativa, che addirittura chiederà una sospensiva per l'applicazione. Insomma, non mi sembra che da questo punto di vista si sia chiuso un ciclo, anche se proprio di ieri la notizia che Morgan Stanley ha messo in vendita anche i depositi di stoccaggio del petrolio dopo quelli delle altre materie prime, e questo è sicuramente una conseguenza della Folkerrule e dell'applicazione della famigerata Frank Dodd, cioè della grande riforma voluta da Obama.
Ecco, ma sentivo in giro che stanno già prendendo un po' tutte le contromisure dopo l'approvazione della Folkerrule. Ci sono le banche che fondano delle sussidiarie che non risultano consolidate a bilancio, c'è chi compra delle fabbriche per attivare delle attività come sta facendo Goldman Sachs.
È esattamente questo il nodo, cioè è vero, c'è la Folkerrule.
Detto tecnicamente serve un cazzo la Folkerrule.
No, questo assolutamente no, anzi la dimostrazione è proprio la accesissima guerriglia che è stata messa in campo da tutte le lobby di Wall Street, è proprio la dimostrazione che il provvedimento è invece il provvedimento fondamentale e che implica sostanzialmente drasticamente la possibilità di fare trading in proprietario, di fare investimenti in conto proprio, di camuffare con operazioni di copertura del rischio l'esposizione hedge fund, tutto molto positivo, nel senso che con questo provvedimento si chiude sicuramente un capitolo dell'innovazione finanziaria nato alla fine degli anni 90, che è uno dei principali corresponsabili della crisi attuale. Quindi da questo punto di vista non possiamo dire che il provvedimento non sia rilevante. È ovvio che essendoci una situazione complessa di un mercato globalizzato, i grandi operatori possono cercare di sfuggire utilizzando altri mercati o appunto altri strumenti, prime fra tutte ovviamente le offshore.
Però non siamo esattamente alla vera e propria separazione tra banca commerciale e banca d'affari.
Ma siamo oltre, secondo me, siamo molto oltre, nel senso che la separazione pura e semplice tra banca commerciale e banca d'affari era facilmente eludibile.
È vero che l'ha tolta Clinton, cioè una
esatto.
Volta c'era, dopo
sì.
L'aveva adottata dopo la crisi del 29.
Ha completato l'amministrazione Clinton l'abolizione del famoso Glass-Steagall Act, che era stato fatto nel 39 e che era stato creato appositamente dopo la crisi del 29, perché la crisi del 29 si era verificata esattamente per motivi simili a quelle attuali. Clinton ha completato l'opera di demolizione di quel provvedimento che era di fatto la separazione netta tra banca commerciale e banca di investimento. In questo caso la Folkerrule che è stata approvata va ben oltre, perché entra nel merito di alcune delle attività che sono all'origine della finanza Frankenstein di oggi, per esempio la questione del trading proprietario. Infatti non è un caso che Morgan Stanley proprio il giorno dopo, due giorni dopo la pubblicazione della Vogue Rule, ha annunciato che metteva in vendita Trans Mountain, che è l'asset più pregiato della sua divisione commodities, perché è la società che possiede una cinquantina di depositi di stoccaggio di greggio e prodotti petroliferi con una capacità di 24 milioni di barili. Cioè, la situazione di oggi è che le grandi banche d'affari sono anche quelle che hanno fisicamente il controllo del mercato intorno al quale fanno speculazione finanziaria. Questo è, e quindi se la Vogue Rule, come sembra, interviene su questo, avrà un effetto veramente molto rilevante. Per esempio, non è escluso che possano scendere i valori sui mercati finanziari di molte commodities.
Se non li ferma la Vogue Rule, ci penseranno i forconi. Cioè, dopo la Vogue Rule arrivano i forconi.
Dubito.
No.
Dubito che i forconi abbiano anche solo la minima percezione di quello che accade sui mercati finanziari. Purtroppo, perché questo è uno dei problemi che stiamo vivendo proprio oggi, cioè che in Italia di queste cose si parla poco e si parla molto di più dei forconi.
Citano a caso i forconi il professor Di Stefano, perché dobbiamo dare un annuncio. A partire dalla prossima settimana, ai forconi il prof ribatte con i badiloni di valori. Il badilone di valori lo troverete allegato al prossimo numero della rivista e servirà a raccogliere le macerie del capitalismo quando tutto sarà finalmente compiuto. È un badilone in ghisa purissima, forgiato nella cantina condominiale del prof, che è un po' come l'officina di Vulcano. Non si lamentano i condomini che gli ha impiantato una specie di ilva in cantina e forgia notte e giorno?
No, non si lamentano.
Ma tutto abbiamo bene? Non ci sono tensioni in assemblea?
No, anche perché non c'è l'assemblea dei condomini.
Vabbè, contesto democratico in ogni caso quello che la ospita. Comunque, trattandosi di un oggetto interamente in ghisa, pesa una trentina di chili, per cui vi conviene farvelo recapitare a casa prenotando uno dei droni di valori. Trattasi in realtà di una torma di gattacci randagi addestrati ai trasporti pesanti e che il prof spaccia come droni, pagandoli peraltro in nero con croccantini cinesi di seconda scelta. Era una denuncia che sentivo doverosa, ma torniamo intanto al pre-Vogue Rule, perché prima che tutto questo si consumasse ne hanno fatte di ogni. Per esempio il caso Madoff, che adesso costringe JP Morgan, dopo i 13 miliardi pagati la settimana scorsa, a pagarne altri 2 di multa, e siamo a 15.
E siamo a 15, e vorrei sottolineare che siamo solo agli inizi, nel senso che i 2 miliardi per Madoff sono nulla rispetto alle ulteriori multe che principali banche d'affari rischiano di pagare per i procedimenti ancora aperti sulla manipolazione, per esempio, dei tassi, perché qui 13 miliardi a cui fai riferimento tu erano solo esclusivamente sui subprime. Poi ci sono due grossissimi procedimenti in corso sulla manipolazione dei tassi, il Libor e altre forme di determinazione del valore dei tassi, che sono operative sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra, sia in Europa. E infatti alcuni analisti prevedono che complessivamente le multe in gioco siano ancora pari a una cinquantina di miliardi di dollari, cioè complessivamente il sistema rischia di dover rimborsare altri 50 miliardi, che, come ha proposto Clinton, mi sembra che sarebbe da rilanciare. Queste cifre dovrebbero essere utilizzate, secondo Clinton, per realizzare delle infrastrutture telematiche negli Stati Uniti, per esempio. Mi sembra un'ottima proposta che potrebbe essere valida anche per il sistema europeo.
Però leggevo stamattina, glielo faccio vedere, sulla prima pagina del Foglio, che Hillary Clinton invece sta rassicurando Wall Street e inizia il restauro dell'alleanza politica. La Clinton accoglie il lamento dei plutocrati vilipesi dalla montante corrente radical in stile De Blasio e vessati da Obama in tutto questo periodo. Insomma,
beh, certo, come è noto, il sistema politico e le cointeressenze con la lobby finanziaria non sono semplici. Lo evidenziavamo già la precedente trasmissione, con quell'analisi che aveva fatto Open Secrets sui finanziamenti, no? Di fatto il sistema operativo e la connessione tra sistema economico industriale e sistema finanziario continua a incidere pesantemente, e evidentemente la Clinton, se è vero che intende partecipare e presentarsi candidarsi per la candidatura per le prossime, la prossima presidenza, sta cercando di ricostruire il vecchio asse che c'era prima di Obama tra appunto il Partito Democratico e la lobby dei finanzieri di Wall Street.
Ha citato prima lo scandalo del Libor e le multe che questo potrebbe generare, e a proposito di scandalo del Libor, segnalano il ritorno di Bob Diamond, che era l'ex CEO di Barclays ed è uno che con quella storia lì del Libor ci ha avuto molto a che fare. Adesso va in Africa a lavorare.
Ecco, infatti la cosa interessante.
Come Veltroni e Prodi, cioè alla fine vanno tutti in Africa.
Vanno tutti in Africa. Beh, non c'è solo lui, la scorsa settimana.
C'è anche Silvio che fa gli ospedali in Africa.
C'è Silvio che fa gli ospedali in Africa, ma c'è anche, ricordiamolo, ci sono anche le grandi iniziative delle fondazioni, fra virgolette, benefiche, come quella di Bill e Melinda Gates, che godono di una grande sostegno stampa e che sono stabilmente in Africa per attività francamente molto discutibili, come quello del sostegno alle bioenergie e all'utilizzo dei GMO. Diamond è uno dei principali protagonisti nelle indagini per la manipolazione appunto dei tassi interbancari. Adesso si vocifera appunto che sia coinvolto in una serie di operazioni finanziarie in Africa. L'Africa sta diventando estremamente interessante e soprattutto il luogo dove si realizza purtroppo un asse abbastanza preoccupante tra la finanza speculativa e i cinesi, perché i fondi sovrani cinesi sono molto interessati ad alcuni investimenti nelle infrastrutture in Africa. La determinazione complessiva della vicenda di Diamond comunque potrebbe essere anche una vera e propria fuga, perché Diamond ha anche un procedimento penale a carico per la vicenda della manipolazione dei tassi, e quindi potrebbe non essere solo una scelta di prospettiva di lavoro, ma molto più banalmente una prospettiva di fuga dalle eventuali decisioni che possono essere assunte dalla magistratura inglese.
Ho certezza che lei in Africa non ci andrà mai, non solo perché ha paura dei serpenti, ma anche perché lei su Africa la trova in giardino tra l'oleandro e il baobab, come recitava il poeta. Ma torniamo alle multe rapidissimamente, perché tra poco dobbiamo dare la linea al GR, solo per segnalare, non dica nulla, lo lanciamo, perché ci sono dei multoni che sono in arrivo anche in Europa. Stiamo parlando di Fortis, siamo in Olanda, si parla di cifre che vanno dai 13 ai 17 miliardi, quindi complessivamente superiori all'intero ammontare delle sanzioni combinate a JP Morgan. Ma tutto questo in apertura della seconda parte delle locuste e molto altro ancora. Adesso la linea alla GR e poi ritorniamo qui nello studio 2. Sono le 8:40 minuti sullo sfondo Aluminum Group. Lei cosa sta facendo? Sta giocando a Angry Birds, che era lì che digitava come un pazzo.
Assolutamente no, stavo guardando se potevo rilanciare.
Come hanno perso le borse asiatiche.
Trasmissione, no?
No. Tutto bene? Tutto a posto?
Tutto a posto.
Senta, cosa ne pensa della vittoria di Michele a X Factor?
Chi è?
Michele, quello che ha vinto X Factor.
No.
Oppure?
Non lo so,
perfetto, va bene.
Le domande alle quali non sono assolutamente in grado di darti delle risposte.
Allora le farò solamente domande a cui lei è in grado di rispondere. Mi ha particolarmente colpito, so che non ce l'abbiamo in scaletta, ma mi ha molto colpito il botto che ha fatto Moncler.
Il botto in senso positivo? Sai, c'era, a parte che con la campagna che è stata fatta di lancio della cosiddetta IPO, cioè della quotazione, inevitabilmente si è creata grande attesa, e poi effettivamente in un momento nel quale c'è una grossa disponibilità di liquidità sui mercati finanziari, una nuova quotazione a Milano non si vedeva da tempo, e quindi ha avuto un buon riscontro.
Lei non l'ha mai avuto il Moncler?
No.
Piumino in generale?
Sì, beh, certo, qualche piumino, sì.
Ma infatti ragionavo su questo fatto. Visto le fortune che riscuote Moncler in borsa, perché non facciamo il piumino di valori?
Oddio.
Invece della piuma d'oca ci mettiamo l'umido. Così fa insieme da protezione contro il freddo e da cestello per la differenziata.
Mi sa che è un po' complicato.
No, beh, però costa poco.
Tecnicamente.
Perché?
Perché
l'umido basta fare un'apertura con la zip, si mette dentro l'umido e poi si tira sulla zip, certo, poi puzza un po', ma lei a quel punto, con l'astuzia che la contraddistingue, può piazzare sul mercato il deodorante di valori o di Karl Marx o Soviet numero 5. Guarda,
no,
che secondo
Soviet
me
Soviet numero 5, no.
Guarda che se mette Soviet numero 5 in allegato con la rivista fa il botto, decuplica sicuramente le copie del giornale.
Eh sì, questo potrebbe essere in effetti.
Questo è il mercato, professore.
Sì, il marketing più che il mercato.
Appunto. Va bene, a proposito di mercato, invece, dicevamo che avremmo riaperto con Fortis nella corsa, poi abbiamo detto di 17 miliardi di multe, in realtà stiamo parlando dei rimborsi che potrebbero essere chiesti a Fortis. Ci sono anche le multe poi,
Ci sono anche le multe, sì, infatti i profili anche per le banche europee sono due. Uno, ci sono le multe che l'Unione Europea ha già comminato e che ha in istruttoria, per la precisione la Commissione Europea ha già comminato una sanzione da 1,7 miliardi a 8 gruppi bancari, tra i quali Deutsche Bank, Societe Generale, JP Morgan. Però siccome sono diversi procedimenti e indagini ancora in corso sulle manipolazioni, per esempio anche del mercato dei cambi, non solo manipolazione di Libor, è probabile che possano arrivare altre multe da parte della Commissione Europea. E poi ci sono invece i procedimenti a cui tu facevi riferimento, che sono cause civili.
Perché gli chiedono così tanti soldi a Fortis?
Perché Fortis è stato di fatto nazionalizzato nel 2008, smantellato e ribattizzato Ageas. I piccoli azionisti di Fortis giudicano di avere perso sostanzialmente qualcosa come tra 13 e 17 miliardi di euro, e quindi 35.000 piccoli azionisti hanno deciso di affidarsi, di fare sostanzialmente una class action nei confronti della banca e di fatto anche dello Stato, perché sotto accusa c'è particolarmente la decisione in quel biennio dell'acquisto da parte di ABN AMRO fino alla nazionalizzazione. Le informazioni trasmesse ai mercati, le delucidazioni sull'operazione, dicono appunto gli autori della Cassation, non erano assolutamente sufficienti, e soprattutto i piccoli azionisti, come spesso accade in queste vicende, sono stati non considerati, e quindi stanno facendo questa mega richiesta miliardaria che secondo me ha qualche probabilità di trovare una via di accoglimento, anche se magari le cifre poi saranno parzialmente ridotte rispetto alla richiesta che viene avanzata.
Vedremo che ne sarà di Fortis, ma vediamo anche che ne è stato di Fortis. Faccio vedere che non conosce X Factor, ma almeno i fondamentali del pop italiano. Due canzoni di Alberto Fortis.
Una mi sembra quella della radio, no?
Quella della radio è Finardi.
Quella. Ah, è quella Finardi. No.
Ma no.
Allora no.
Ma tipo Milano e Vincenzo. La sedia di Lillà.
Io ti ammazzerò.
Benissimo, benissimo.
Abbiamo superato anche questo scoglio tremendo.
Parliamo di Fischer, che non sono né i tasselli né gli sci, ma Fischer è il presidente della Federal Reserve del Texas, di Dallas. È un falco, e ha detto, visto che ormai ci siamo una settimana sì e l'altra pure, che è arrivato il momento di togliere il quantitative easing. Mannaggia a lui, insomma.
Sì, la riunione
che sia della, tapering, dice.
Esatto, la riunione del Federal Open Market Committee, che è programmata per il 17 e 18 dicembre prossimi, e ovviamente all'esame c'è sul tavolo c'è esattamente questo punto, cioè si darà il via alla riduzione degli acquisti, cioè al famoso tapering che è stato più volte evocato ma finora sempre rinviato. Io credo che ci sarà ancora un po' di tempo prima che la Fed possa annunciare effettivamente la riduzione degli acquisti. Ad oggi siamo vicina alla soglia dei 4.000 miliardi di dollari finora iniettati nel mercato, cioè 4.000 miliardi di biglietti verdi che sono stati stampati fisicamente dalla Federal Reserve con tre stagioni di quantitative easing, e che sono servite a inondare di liquidità soprattutto i mercati finanziari. Però la nuova governatrice Janet Yellen ha detto esplicitamente che prima di prendere qualsiasi decisione vuole una ripresa occupazionale. In effetti gli ultimi dati della settimana scorsa, non eravamo in onda, ma sono usciti i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che confermavano un'ulteriore leggera crescita dell'occupazione, e quindi la Yellen potrebbe anche decidere di dare il via al tapering, anche se tutti gli osservatori dicono attenzione, perché si tratta di occupazione molto di basso profilo, cioè redditi bassi, molta occupazione temporanea, molta precarietà, e quindi una situazione di fatto instabile come prospettiva, considerando che il PIL americano, come noto, è fatto per il 73% degli acquisti delle famiglie degli Stati Uniti.
Ieri c'è stata tensione invece in borsa, in particolare sui titoli bancari, per una rivelazione del Financial Times che ha scritto che la BCE potrebbe chiedere di interrompere l'acquisto di titoli pubblici, in particolare di titoli sovrani, da parte delle banche. Sarebbe un po' la conferma di quella preoccupazione, chiamiamola così, espressa da Standard & Poor's quando, per esempio, ha abbassato il rating delle generali dicendo che aveva troppi titoli di Stato italiani in pancia.
Sì, questo è uno dei veri, mentre noi siamo occupati tra forconi e altre amenità, il vero scontro che si sta verificando a livello europeo è esattamente questo. Da una parte alcuni membri della BCE, a partire da questo Peter Pryett, che è stato intervistato dal Financial Times e che è membro del comitato esecutivo, che ha sostenuto che bisogna imporre con la nuova unione bancaria un tetto alla quantità di titoli dei paesi sovrani che sono in pancia agli istituti. Questo è legato appunto all'avvio dell'unione bancaria, al cosiddetto stress test, che si chiama Asset Quality Review, che sta per partire, che dovrebbe essere operativo da gennaio del prossimo anno. In realtà sappiamo che Draghi su questo punto sta cercando una posizione di equilibrio molto importante, perché i veri rischi per le banche, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni, non sono rappresentati dai titoli sovrani, ma dall'esposizione al rischio soprattutto delle banche nord europee. Quindi il braccio di ferro è esattamente tra questi due parametri. Nell'analisi dei stress test bisogna tenere conto dei titoli sovrani, che in realtà sono a basso rischio, soprattutto se guardati in prospettiva a medio lungo termine, o dell'esposizione reale al rischio, per esempio i prodotti finanziari legati ai mutui, come accade ad alcune banche norvegesi e tedesche, che sono molto più esposte delle banche del sud Europa, che invece hanno effettivamente in pancia grossi quantitativi di titoli sovrani. Secondo le stime, circa 600 miliardi di titoli sovrani complessivamente sono in pancia delle banche di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Grecia.
Ha detto 600 miliardi ed è arrivato il momento di fare i numeroni. Per esempio, quant'è che vale più o meno il PIL mondiale intero?
Intorno ai 18, ai 54 mila miliardi.
54 mila miliardi, quindi intorno, vuol dire che il 30% sono circa, facciamo 16-17 mila miliardi.
Sì, che è il valore del PIL degli Stati Uniti.
Ecco, 17 mila miliardi arriverebbero, cioè il 30% del PIL mondiale, da paesi a rischio medio-elevato. Beh, c'è da stare tranquilli.
Ma non è, è abbastanza logico, perché con la crescita di alcuni delle cosiddetti ex paesi emergenti, ma oggi di fatto quelli che possiamo chiamare BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, c'è stato un riequilibrio nella formazione del PIL mondiale tra i vecchi paesi considerati tra virgolette meno rischiosi, cioè che poi è tutto dire, Stati Uniti, Giappone e i paesi dell'Unione Europea, e i paesi appunto i cosiddetti in via di sviluppo, che hanno forti componenti di criticità e di instabilità in una prospettiva che io credo sarà permanentemente instabile. Cioè noi andiamo, anche se si esce dalle recessioni, andiamo verso una situazione di permanente instabilità dovuta soprattutto agli squilibri di natura finanziaria, delle bilance commerciali e della capacità di produzione del debito nei paesi in via di sviluppo.
Grazie per averci dato questa bella botta di allegria, 5 minuti e mezzo dalla fine della trasmissione, ma visto che ha parlato di paesi in via di sviluppo, facciamo un altro numero: 1.000 miliardi, che sarebbero la cifra persa proprio dai paesi in via di sviluppo in capitali illeciti.
Sì, che in realtà questa è una cifra che è contenuta nel Global Financial Integrity, un rapporto appunto sui flussi di capitali illeciti, e ammonterebbero per la precisione a 946,7 miliardi di dollari, un incremento del 13,7% rispetto all'anno precedente. In pratica, per ogni dollari di aiuto allo sviluppo che confluiscono in questi 150 stati, se ne perdono 10 in corruzione, denaro sporco e attività criminali. Questo è il succo del rapporto. Il volume di capitali illeciti è aumentato maggiormente in Medio Oriente e in Nord Africa, guarda caso, a seguire l'Africa subsahariana, che ogni anno ha perso il 5,7% del PIL in queste dinamiche di flussi finanziari illeciti. Come sottolineato da uno degli capi economisti del Global Financial Integrity, i flussi finanziari illeciti hanno un impatto ovviamente devastante sullo sviluppo economico e sulla stabilità. Non sono, e questo bisogna dirlo, non sono i flussi di capitali della criminalità organizzata, sono la produzione di illecito su flussi finanziari regolari. Poi c'è tutto il capitolo che riguarda invece la cosiddetta finanza criminale, che
è quello che ci consente di fare cifra tonda, poi
che ci consente di fare ampia cifra tonda, perché vale ben oltre i 1.000 miliardi di capitali illeciti.
Ultimo numerone di questa puntata è 273, che sono i miliardi centinaia di euro, il conto dei disastri ambientali, 273 miliardi di dollari?
No, di euro.
Di euro.
273 miliardi di euro, questi sono dati ufficiali, frutto di un'analisi che è stata realizzata dal Servizio Geologico Nazionale dal 1944 al 1990, 127 miliardi, oggi siamo arrivati a 273 miliardi, quello che è più incredibile. Quindi di fatto, se dovessimo ipotizzare che questi 273 miliardi sono stati poi spesi per la ricostruzione e il risanamento dei danni, sono sicuramente imputabili al 99% ovviamente alla produzione di nuovo debito. Quindi è come dire che un terzo, come abbiamo detto più volte, del debito italiano, dello stock del debito italiano, è legato a questi episodi. Ma quello che è più rilevante è che nell'equilibrio generale fra terremoti e dissesto idrogeologico c'è stato un balzo in termini di quantità del dissesto idrogeologico, che è passato da meno di 30 a 52 miliardi di euro. Quindi un fenomeno progressivamente sempre peggiorativo, secondo i geologi e secondo lo stesso Ministero dell'Ambiente. Dal 48 al 90 sostanzialmente il costo complessivo e la media annua era di 0,7 milioni di euro, dal 91 al 2009 siamo balzati a 1,2, e in realtà, come sappiamo, questa cifra la dovremmo aggiornare con gli ultimi episodi degli ultimi anni che si sono intensificati.
Ecco, dobbiamo chiudere con una questione un po' delicata,
sì,
però nel rispetto dell'onestà intellettuale che l'ha sempre contraddistinta, nel rispetto della storia di questa emittente, che è un'emittente che ha sempre fatto informazione senza nascondere niente, credo che dovremmo dirlo. Dobbiamo parlare di quella, l'ho letto l'altro giorno, non ne abbiamo parlato fuori onda, di quella condanna di valori.
La condanna di valori? Ah, bellissima.
Sì. Come bellissima?
Eh beh, mica siamo noi. È
ah, non mitico. Siete voi?
Ma dai, lo sai benissimo. È
che giochino che abbiamo fatto, dandoci di gomme.
È il mitico Giancarlo Elia Valori, l'ex presidente di Autostrade, uno degli uomini, diciamo, di punta di una certa era del sistema economico-finanziario, che insieme all'ex presidente della Consulta, Antonio Baldassarre, la sesta sezione del Tribunale di Roma li ha condannati a 2 anni, ovviamente con la condizionale, per aggiottaggio. Di fatto si tratterebbe, ovviamente i due protagonisti hanno annunciato che faranno appello, si tratta della finta accordata per rilevare all'Italia del 2007, che grazie ai comunicati stampa che vennero diffusi da questi signori subì ovviamente delle manipolazioni molto pesanti dei titoli in borsa.
Professore, sono le 8.56, ce ne dobbiamo andare perché tra poco accadranno cose più grandi di noi in questo studio.
Ce ne andiamo.
Lo sappia.
Vi do appuntamento personalmente.
Ah, personalmente?
Sì, al sabato sera alla Camera del Lavoro per un concerto.
Suona alla Camera del Lavoro?
No, suono io. per un concerto che ricorda De André.
Quando?
Sabato.
Questo?
Sabato questo.
Cioè domani?
Domani. Domani alla Camera del Lavoro.
Ah, quindi c'è lei e c'è un concerto a ricordo di De André. Camera del Lavoro, va bene. Prof, ci vediamo la prossima settimana. Voi non ve ne andate per nessuna ragione al mondo, ma rimanete incollati a questi microfoni. E glielo dico dopo perché lei non si preoccupi. E soprattutto correte in edicola la prossima settimana, soprattutto se non sapete che cosa regalare ai vostri familiari per il Natale, perché come vi dicevamo troverete in edicola il badilone di valori. Arrivederci, ci sentiamo presto.
Arrivederci.